Grazie a tutte le realtà e brevemente sui motivi per cui abbiamo deciso di convocarla. E vabbè, come tutti sapete, a metà ottobre nel CPT di Modena sono morti due ragazzi e ci sono state due notti di rivolta che sono state sedate sia con l'intervento della Celere e anche, come è stato scoperto pochi giorni dopo, con un uso massiccio di psicofarmaci che probabilmente, insomma, non sono stati usati allo specifico per sedare le rivolte, ma vengono utilizzati in modo proprio costante all'interno di queste strutture. E quella che è stata la reazione della città a questi avvenimenti è stata bassa, di basso profilo, se ne è parlato solo per pochi giorni e tra l'altro neanche focalizzandosi poi a livello di opinione pubblica sui veri problemi legati a una struttura del CPT e su quello che ci sta dietro. E questo lo si è notato anche nell'atteggiamento che ha avuto il Consiglio Comunale, per esempio, di Modena nell'affrontare questa situazione. E infatti era stato convocato un consiglio straordinario per affrontare il discorso CPT e poi in realtà si andò a parlare di sicurezza, eccetera. Quindi anche proprio è venuto fuori una paura dal punto di vista istituzionale andare a affrontare questo argomento. Quindi come CAM abbiamo sentito la necessità di convocare l'assemblea che preparasse però una giornata di mobilitazione che sarà sabato prossimo, il 22 dicembre, che avrà come momento centrale un presidio che si terrà alle 3 del pomeriggio in piazza Matteotti. Adesso iniziamo e passo la parola a Enrico del CAM.
Io parto, noi per quanto riguarda il CPT diciamo che facciamo un'analisi abbastanza particolare, nel senso che abbiamo cerchiamo di portare avanti un punto di vista dello sfruttamento a livello internazionale, insomma. Per quanto ci riguarda il CPT sono un anello di questa catena di sfruttamento che in qualche modo ha radici lontane. In questi giorni abbiamo visto che noi siamo nel mondo in un certo senso che si può definire della qualità totale, della produzione snella, in cui le merci circolano sempre molto, molto velocemente. Abbiamo visto che con lo sciopero dei TIR si è bloccata improvvisamente tutta Italia e questo è determinato da una scelta di carattere produttivo che inizia nel 1993 con gli accordi che vengono fatti grazie ai sindacati, grazie attraverso la società della scala mobile, attraverso, diciamo, quella che è stato il tentativo di spezzettare la cosiddetta rigidità della forza lavoro. All'epoca si parlava molto spesso del metodo di produzione giapponese, era un po' il modello che si prendeva a riferimento. E se fossimo andati a vedere qual era la struttura della società giapponese dell'epoca, com'era la gerarchizzazione della forza lavoro in quel paese, ci saremmo resi conto che se quello era il modello di riferimento a cui si ispiravano i governanti italiani, le leggi che avrebbero dovuto produrre per ottenere un certo tipo di risultato sarebbero state esattamente quelle che poi sono state realizzate durante tutti questi anni. In particolare, giusto per dare un'idea di che cosa significava all'epoca, faccio riferimento ad alcuni testi che all'inizio degli anni 90 parlavano di queste cose. In Giappone già all'epoca c'erano diversi tipi di lavoratori in una grande impresa, lavoratori regolari, temporanei e in subappalto. Sto parlando del Giappone degli anni 90. Tra questi differenti tipi di lavoratori vi sono chiare distinzioni e discriminazioni rispetto alle condizioni di lavoro, salari, benefici, eccetera. Sempre in questa rivista si diceva che le garanzie differenti appunto permettevano di abbassare il costo del lavoro, di avere una situazione assolutamente funzionale a quello che è il controllo, a quella che è la capacità che in qualche modo si manifesta appunto al giorno d'oggi anche qua da noi. Giusto un'altra caratteristica, insomma, delle cose che capitavano all'epoca. In Giappone c'era una testimonianza di una compagna che venne a un convegno a Venezia, che si tenne nel 93, che, in cui diceva questo, dice: anche oggi i coreani sono vittime del razzismo e costretti a rimanere nella classe dei lavoratori sottopagati. Peraltro ci troviamo in una nuova situazione da quando la gente del sud-est asiatico sta immigrando in Giappone, una situazione dovuta anche alla legge restrittiva sull'immigrazione, che porta molti clandestini ad arrivare illegalmente con il cosiddetto aiuto della mafia. È una cosa che è esattamente speculare a quanto sentiamo quotidianamente, appunto, il fatto che ci sono le mafie che aiutano, che sono funzionali grazie alle leggi restrittive sull'immigrazione, si fanno garanti del trasporto di migliaia di persone che cercano di emanciparsi dalla loro condizione sociale, di trovare una situazione migliore, di trovare una speranza in luoghi in cui, provenendo da luoghi in cui ormai magari speranze, grosse speranze di promozione sociale non ci sono. E di questo non è che molto spesso, quando si pensa al fenomeno dell'immigrazione, ci viene sempre presentato come appunto i nemici, la forza lavoro, quelli che rubano il lavoro, quelli che vengono qua. In realtà la questione il fatto che tutti i giorni sui giornali vediamo, poi questo discorso sarà ripreso, vediamo la promozione della paura rispetto agli stranieri, rispetto un po' a chiunque, ormai in un certo senso bisogna sospettare del proprio vicino di casa che prima o poi impazzirà e farà una strage, e questo è in qualche modo il tipo di psicologia che cercano di instillare. L'Italia, però, il problema, dicevo, quando parliamo dell'emigrazione da altri paesi, pensiamo sempre al fenomeno visibile, al fatto delle persone che arrivano in un altro luogo del mondo, ma non pensiamo mai al fatto che, quando si parla di globalizzazione, cioè le merci devono circolare ovunque, le merci circolano di fatto ovunque, le leggi che regolano la circolazione delle merci attraversano frontiere, scavalcano qualsiasi cosa, le persone invece non devono essere irregimentate secondo criteri che vengono decisi, guarda caso, dal punto di vista della funzionalità rispetto alle esigenze padronali. Se noi ci pensiamo, quando si parla di decreti flussi, si parla esplicitamente del fatto che i calcoli vengono fatti dai padroni delle diverse aziende, eccetera, che devono dire di quanta forza lavoro hanno bisogno. Per cui il problema è esplicitamente in questo modo, cioè non ci sono esseri umani, persone che hanno esercitano il loro diritto di trovare un diverso destino per la propria vita, ma in qualche modo ci sono delle persone che devono essere funzionali al sistema produttivo. Da questo punto di vista, dicevo, una cosa che non si dice mai è che noi siamo in un paese che, assieme a tanti altri paesi europei, è stato corresponsabile, per esempio, dell'immiserimento di intere zone del pianeta. E noi, per esempio, abbiamo nelle scuole, in qualche modo c'è una specie di mitologia dell'Italia come colonialismo buono, colonialismo positivo, quasi civilizzatore. La realtà è ben diversa, ci sono stati dei massacri terrificanti fatti dagli italiani durante le campagne, per esempio in Libia, che hanno determinato in quei paesi un ricordo per niente positivo di quello che è stato il nostro passato coloniale. E da questo punto di vista non è un fatto che riguarda solo il passato. L'ENI in questo momento fa parte di un cartello di multinazionali che in Afghanistan ha fatto un accordo per l'abbassamento del costo del petrolio all'esportazione. Questo lo si trova anche sui siti di un ponte per, quelli che collaborano, diciamo, che fanno collaborazione internazionale. Questo cosa significa? Che mentre da una parte si dice che ci sono gli aiuti umanitari per la ricostruzione e tutte queste cose che in realtà sono ridicole, dall'altra parte si mettono in condizioni questi paesi di non avere nessuna speranza di avere di nuovo un'economia sostanzialmente indipendente. Sempre la stessa ENI sappiamo, in qualche modo è venuta la ribalta per quanto riguarda ad esempio il petrolio nigeriano. Anche da questo punto di vista c'è una situazione di distruzione, devastazione ambientale, umana. Ci sono dei tubi che passano in mezzo a dei paesi che vengono semplicemente distrutti da queste cose, dagli sversamenti che accadono, però di questo in qualche modo non si tiene conto. Pare che le conseguenze dell'emigrazione siano un fatto, non si capisce come, che sia in cui diciamo, l'Occidente cosiddetto industrializzato non abbia nessun tipo di responsabilità. Quindi diciamo che ciò che noi vediamo è la conseguenza di una situazione internazionale che determina guerre, povertà in un sacco di luoghi del mondo, che poi determina guerre e povertà anche da noi, e in qualche modo i centri di permanenza temporanea, specialmente che sono stati istituiti grazie alla legge turco-napolitano, quindi grazie a un governo di centrosinistra, poi perfezionato, diciamo così, dalla legge Bossi-Fini, servono anche come spauracchio per la gestione della forza lavoro sostanzialmente. In che senso? Nel senso che di fatto dal punto di vista funzionale oltretutto sono luoghi assolutamente privi anche dei loro stessi presupposti, nel senso che mi spiego. Quello che neanche anche gli obiettivi per cui vengono costruiti non vengono raggiunti oltretutto. Però di fatto esiste la possibilità per qualsiasi straniero di essere in qualsiasi momento rinchiuso in uno di questi posti e in qualche modo di essere eventualmente rimandato nel paese di provenienza, o comunque di essere segregato per 60 giorni all'interno di un posto in cui si prescinde assolutamente dal fatto che abbia commesso qualsiasi tipo di reato. La differenza, e questa è veramente una distinzione di carattere etnico-razziale, per il semplice motivo che nessun italiano può essere rinchiuso o detenuto lo specificherà ulteriormente l'avvocato, ma se nessun italiano comunque può essere detenuto perché ha lasciato a casa la patente, perché non ha con sé i documenti, uno straniero, per il semplice motivo di non avere i documenti con sé, può essere portato in un CPT, rinchiuso per 60 giorni mandato al suo paese o comunque torturato di fatto. Perché in particolare nel CPT di Modena, che è stato presentato, si sono dette delle cose, scusate, veramente schifose, del tipo appunto un modello, un posto in cui la gente sta benissimo. Nel CPT di Modena le persone che sono detenute, anche se non vengono chiamate così, le persone che stanno dentro il CPT vengono chiamati ospiti, e quelli che fuggono non sono persone che sono scappate, non sono persone che sono, non sono evasi, ma sono persone che sono allontanati, perché tecnicamente non è quella la definizione. Allora siamo di fronte, ripeto, a una situazione semplicemente appunto di assenza di diritto, e soprattutto al tentativo da parte padronale, qua con la parte diciamo di carattere generale concludo, di costruire una separazione tra la classe tra le classi di lavoratori al controllo sociale e all'abbassamento del costo del lavoro, perché il ricatto costante a cui vengono sottoposte una determinata fascia di lavoratori è un ricatto che fa sì che più difficilmente possono rivendicare i loro diritti, per il semplice motivo che il collegamento tra il posto di lavoro fatto attraverso la Bossi-Fini e il rinnovo del permesso di soggiorno fa sì che di fatto si è legati al desiderata del padrone di un'azienda. E per quanto riguarda l'assurdità e il terrore che si vive all'interno di quei luoghi, ci è capitato di avere testimonianza diretta di quello che è stato l'ultimo impiccato, che era un ragazzo di 24 anni e si chiamava Uri Madi, e era un ragazzo che era tossicodipendente. E in particolare il giorno in cui è iniziato il suo calvario era appena pochi giorni prima c'era stato un altro suicidio. E naturalmente probabilmente nella sua testa pensava che non potessero permettersi un secondo suicidio. E in qualche modo nella sua testa probabilmente si è fatto largo l'idea che poteva ottenere qualcosa da questa situazione. In particolare lui chiedeva del metadone quel giorno. E quel brutto giorno è iniziato verso le 3 del pomeriggio, quando lui ha cominciato a chiedere il metadone, a infastidire nel senso di chiedere, perché lì nel CPT di Modena, come dicevo, non c'è diritto ad avere il cellulare, non si può avere un accendino, perché per motivi di non si possono avere i propri vestiti, cioè si è spogliati diciamo proprio di ogni proprio normale quotidiano abitudine. E dicevo, inizia alle 3 del pomeriggio a chiedere di avere il metadone, probabilmente insiste, anche perché la crisi d'astinenza è una cosa che fa stare veramente male per chi la sopporta, nel senso che, non so, entro alcuni, giusto per accennare, entro 8-16 ore dalla fine degli effetti dell'ultima dose iniziano dei disturbi fisici con le pupille si dilatano, si hanno dei brividi, si sta male. E lui quel giorno ha chiesto insistentemente, ripeto, suonando il campanello, chiedendo di parlare con gli operatori, fino a che la situazione verso, probabilmente, diciamo, dopo, è durata più di quasi 11 ore, nel senso che la sua morte si farebbe probabilmente è stata verso le 2 di notte. E verso le mezzanotte, diciamo, mezzanotte e mezza, si rivolge all'operatore Franco, che è la struttura, appunto, c'è una parte della struttura all'interno della quale si può comunicare con, si chiamano gli operatori. Franco è arrivato e lui a un certo punto ha rinunciato a chiedere il metadone e ha chiesto di avere almeno un cioccolato, qualcosa per... Io non so se questo operatore, che pare non essere neanche uno dei peggiori, ma comunque gli ha detto di no, gli ha detto che non gli dava niente, ormai era troppo tardi, però si sa che in realtà la dirigente, non so se c'è stata un'indicazione della dirigente, quella di punire un ragazzo che dava fastidio, fatto sta che non gli è stato dato nulla. Allora lui, verso l'una, 1:15 di notte, è andato dai carabinieri, c'è una macchina in un lato della camerata, in un luogo, una stanza probabilmente, in cui ci sono due carabinieri che vedono comunque la stanza comune, e gli ha chiesto di farlo parlare con gli operatori, con la misericordia, aveva bisogno di stava male, voleva qualcosa, e gli hanno detto che non gli hanno risposto di no. Allora c'è una zona lì poco lontano dalla guardiola insomma, in cui stanno i carabinieri, in cui c'è una specie di stenditorio, lui ha strappato un filo, e chissà cosa hanno pensato quei carabinieri, comunque sia non si sono preoccupati del fatto che avesse strappato un filo, cosa si può fare con un filo in mano un ragazzo di 24 anni in crisi astinente? E allora lui si è allontanato, è andato nell'altra zona di questa camera comune e ha legato il filo alla porta, è solo che la porta in cui lui ha legato il filo è esattamente di fronte a una telecamera. Lui era di fronte alla telecamera quando ha fatto questo atto, e il filo col quale si è suicidato, si è impiccato, era leggermente liso, quindi forse aveva cercato di fare una messa in scena. Lui, un po' quando sei in luoghi di questo tipo, il fatto che ci sia una telecamera, tu non sai quando sei controllato, lo sanno gli altri, pensi di essere sempre controllato, non puoi a sua volta capire, sapere cosa succede. Quindi lui si è messo davanti a questa porta, davanti a questa telecamera, e si è impiccato. E i ragazzi che lo hanno trovato poco dopo hanno detto che aveva le mani ancora bloccate nel tentativo di tirarsi via da lì, e invece è morto. Gli altri ragazzi, quando sono andati fuori per cercare di vedere cosa era successo, non se ne sono accorti subito, è passata quasi un'ora probabilmente, sono state, quando lui si è impiccato alle 2, probabilmente alle 3 del mattino, sono usciti e sono andati a staccarlo, i poliziotti non hanno guardato, quella telecamera è rimasta, non si sa, spenta, non c'era nessuno, stavano dormendo. Comunque sia, gli operatori non se ne sono accorti e l'hanno trovato freddo già, aveva due caccole al naso, non so, due palline nel naso e era chiaramente violaceo, era freddo, e lo hanno staccato, l'hanno steso a terra e poi si sono svegliati tutti, hanno deciso di uscire dalle loro camerate, sono in 20 ogni settore, sono 4 settori, 60 persone in tutto, e si sono messi, hanno deciso di mettersi a sedere attorno, di fare un sit-in, si sono messi in modo da impedire che, come la volta precedente, venisse semplicemente messo dentro uno scatolone e venisse portato fuori, e non se ne sapesse più niente, perché è questo che succede. E allora si sono messi intorno al cadavere, così lo chiamavano, e loro dicevano, lo chiamavano cadavere, in realtà era un corpo senza anima, ma era un corpo, un essere umano, e chiedevamo che ci fosse, abbiamo chiesto che venisse Amnesty International, perché non volevamo che la cosa finisse così, non volevamo che ci fosse il silenzio. E quando ci sono venuti a chiedere se volevamo spostarci, se dovevamo andare via, di lasciarlo, se non avevamo dei fratelli, e loro hanno detto, noi quello è il nostro fratello. E quindi da questo punto di vista vogliamo che questa cosa non finisca nel silenzio. Poi è arrivato il questore, il primo poliziotto a intervenire è stato un certo Valentino, che però poi loro non l'hanno lasciato passare, hanno detto che non li avrebbero lasciato portare via. E fino a che da Bologna pare sono arrivati, loro si dice 500, non lo so, comunque tanti poliziotti, il rapporto era meno di 1 a 5 e a quel punto l'hanno lasciato portare via. Hanno detto che sono state accusate di aver fatto 25.000 euro di danni per aver rotto gli armadietti, e mi hanno detto, guarda che gli armadietti lì sono dei sacchi di plastica, noi non sappiamo proprio che armadietti possono essere stati rotti, non li abbiamo mai visti gli armadietti. Queste sono le condizioni umane che può vivere un ragazzo di 24 anni, e ricordiamo che non c'è la pena di morte in Italia, non c'è la pena di morte per nessun reato, e probabilmente questo ragazzo non si sa neanche se fosse in qualche modo avesse commesso qualche reato, non poteva essere giustiziato, ma è stato giustiziato di fatto, nel senso che è stato messo in condizioni di vivere uno stato di disperazione tale da arrivare a fare questa messa in scena che l'ha portato a questa conseguenza.
Sono Marco del CARC di Modena e anch'io ringrazio tutti i compagni, i collettivi, le organizzazioni e le persone che sono intervenute a questa assemblea. E Modena tra il 15 e il 17 di ottobre due ragazzi muoiono, 24-25 anni, a pochi chilometri, a poche centinaia di metri da quelle che sono le nostre case, che sono i nostri luoghi di lavoro, i posti dove giriamo, insomma dove conosciamo, due ragazzi muoiono. Dietro la facciata della città con le sue vetrine, dei suoi locali e della sua pseudo normalità, dietro le inferriate del CPT, dietro i turni di guardia, dietro i volontari della misericordia, lo Stato uccide ancora. Lo Stato uccide, e il perché sto dicendo che lo Stato uccide l'ha spiegato bene Enrico. Due suicidi. E i giornali di regime, i giornali della borghesia si chiedevano quale fatalità, quale avvenimento, cercavano delle risposte in questi termini. La risposta è nei CPT, la risposta è nel grido e nella rivolta che è seguita, che è venuta da dentro il CPT nei giorni successivi, la risposta è in questi psicofarmaci che sono stati trovati. Questi sono i motivi della morte di questi ragazzi a Modena a ottobre. Allora bisognerebbe farsi anche un'altra domanda: perché i CPT, perché esistono oggi i CPT in Italia? Un politico dei DS, della Margherita, del Partito Democratico, come si chiamano adesso, direbbe che sono una risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini. In realtà il degrado, i problemi che le masse popolari, noi lavoratori, noi giovani viviamo dentro i quartieri, dentro le città, vanno ad acuirsi con la crisi e vanno ad acuirsi sempre di più con le campagne securitarie repressive, campagne di violenza, di negazione di diritti, che vanno a perseguire ben altri obiettivi di quelli di risolvere i problemi del degrado a cui questa società ci sta portando. Le campagne securitarie xenofobe non hanno altro obiettivo, nessun altro obiettivo che non sia la minaccia e il terrore. Sì, la minaccia e il terrore per dividere i lavoratori, per dividere le persone, per impedire che si uniscono, perché questo qui anche è venuto fuori prima, penso sia uno degli aspetti centrali. Il CPT è una minaccia, è un luogo di terrore, è un monito, è una minaccia al lavoratore che, se perde il suo posto di lavoro per un qualsiasi motivo, che può essere quello di aver chiesto 2 euro in più all'ora, non aver voluto fare la nona e la decima ora di straordinario dopo le 8, di essersi magari unito a uno sciopero con dei compagni di lavoro italiani. Bene, se un lavoratore straniero perde quel lavoro lì, quando è il momento di rinnovare il permesso di soggiorno e non c'è più quel lavoro, quello che c'è di fronte è il CPT, è questo, è questa minaccia, è questo terrore, è questo terrorismo che si va a creare. Si vanno a colpire dei ragazzi, a creare le condizioni attraverso la tortura e la violenza, condizioni che li portano al suicidio, per dare un esempio generale a quelle centinaia di migliaia di persone che lavorano a fianco a noi nei vari luoghi di lavoro da anni, che vivono nei nostri quartieri, con cui viviamo insieme, con cui usciamo la sera. È una minaccia, un monito per dividere e per dividerci. Sono d'accordo anche sul fatto che il CPT è un anello di una catena. I lager, la tortura, così come la guerra, quella democrazia che noi inteso come loro, che loro pretendono di andare a esportare, gli omicidi, le torture, questa violenza, non sono errori che si possono correggere, come diceva circa un anno fa un esponente dei DS, anzi il segretario dei DS di Modena, rispetto a quello che sta venendo fuori in minima parte sui CPT. Non sono dei dettagli che si possono andare ad aggiustare, ma sono componente essenziale di questo sistema. Il terrore e la violenza, le carceri, l'omicidio, lo sterminio, sono parte di quella che oggi è una vera e propria guerra non dichiarata, una guerra che non viene dichiarata. Non c'è un ambasciatore che porta una lettera in cui dice: la borghesia italiana, così come quella degli altri paesi, il capitalismo, per fare i profitti, dichiara guerra ai lavoratori e alle masse popolari. Non è una guerra dichiarata, in alcuni contesti è anche dichiarata. Ma è una guerra che conta morti, feriti, prigionieri. Per questo il CPT è una delle punte, se vogliamo, di terrore più profonde che ci sono oggi in Italia. Il CPT è un aspetto che noi dobbiamo contrastare, così come ci siamo mobilitati rispetto alla guerra, così come ci mobilitiamo per l'unità sui posti di lavoro. Il terrore e la violenza non sono nella natura umana e non sono, come ci vogliono far credere, il frutto di chissà quali casualità. Il terrore e la violenza che si vivono nei CPT, che si vivono nei paesi invasi, che si vivono tra la popolazione che subisce in maniera più dura quello che è l'attacco economico e sociale della borghesia, questo terrore, questa violenza sono strumenti per il profitto, sono strumenti che vengono messi in campo per arricchire qualcuno. Concludo rilanciando l'appello a tutti i compagni per essere presenti alla mobilitazione che ci sarà sabato prossimo, sabato 22 dicembre, contro il CPT.
Ciao a tutti, io sono Claudio della Scintilla. Niente, giuro con un grandissimo disagio personale emotivo che adesso prendo la parola, perché io sono stato assente dall'Italia per un po' di tempo e, senza girarci intorno, è la prima volta che sento il resoconto di quello che è successo dentro il CPT. E non mi lascia indifferente. Penso che questa cosa non possa lasciare la città indifferente, il nostro modo di approcciarsi ai problemi. Io meno male ho cominciato a girare nel giro un periodo abbastanza dopo l'emergenza, un periodo in cui ci veniva raccontato che c'era la pace sociale, che bene o male, non integrandoti, avevi i tuoi vantaggi e i diritti venivano rispettati per tutti. Abbiamo visto la prima ondata migratoria, dove ci veniva insegnato a scuola che non bisognava essere razzisti, che bisognava integrarli, e poi via via siamo arrivati adesso che di fatto le politiche che sono state portate avanti, che comunque sono sempre state portate avanti, però nell'ultimo periodo, negli ultimi 15 anni, con un'accelerazione crescente via via sempre più esponenziale, che abbiamo portato senza mezzi termini la guerra dentro la nostra città. Abbiamo portato una struttura che non possiamo far finta di non vedere, che viene chiamato centro CPT, centro di permanenza temporanea, oppure dei termini ancora più tecnici, più anestetizzanti, e molto politicamente corretto. Ma questo luogo dobbiamo, ora non abbiamo più, penso, nessuna scusa, dobbiamo strappare il velo, strappato, non l'abbiamo neanche strappato noi. Questo si chiama lager. I lager nella storia ce ne sono stati altri, quelli che ci vengono alla mente sono i lager dei nazisti, ma prima dei lager dei nazisti l'hanno fatto i francesi per gli internazionalisti che scappavano dalla Spagna, inseguiti da Franco, poi è stato fatto a Vichy, poi sono stati fatti ad Algeri, poi tantissimi altri luoghi della storia. E ora ce l'abbiamo in casa, qui a 3 km, a piedi, in un quarto d'ora ci si arriva. Questo è un lager dove vengono concentrate, in un delirio punitivo, segregativo, delle persone che tra l'altro non hanno compiuto, per chi crede nello Stato di diritto, nessun tipo di reato da un punto di vista del codice penale. Queste persone non tengono un pezzo di carta, e il pezzo di carta che non tengono è quello con la filigrana. Per questo motivo queste persone vengono cacciate in questo posto da della gente in divisa, che se uno guarda la storia di tutte le forze dell'ordine trova degli elementi di continuità assoluta. Un uomo in divisa è uguale, mentre le popolazioni, le lingue cambiano, la psicologia degli uomini cambia da paese a paese, paese che vai, che sia esso stato democratico, dittatura, nazista o comunista, la struttura psicologica del poliziotto è quello, cioè un cane da guardia che obbedisce agli ordini. È molto facile che nel clima generale gli extracomunitari vengano trattati come gli ebrei venivano trattati nella Germania nazista. Basta che giriamo per strada, vengono trattati, c'è la caccia all'uomo, nelle questure vengono trattenuti, picchiati, torturati, seviziati sia fisicamente che psicologicamente, e dobbiamo avere la forza, secondo me, di uscire. Una serata come questa mi ha fatto molto piacere perché dobbiamo uscire dalla coltre di paura in cui ci hanno cacciato. Dobbiamo cominciare per prima cosa a chiamare le cose per il loro nome. Quello lì, per quanto mi riguarda, quando io ne parlerò con chiunque, è un lager. E in questo lager non ci sono innocenti, non ci sono, come è stato detto per altri regimi, spettatori innocenti. Di conseguenza, oltre gli aguzzini, quelli che materialmente entrano fracassando le teste o chiudendo i lucchetti, tutte le persone che entrano in quel luogo portando cibo, portando assistenza, portando quello che volete, come li chiamava Primo Levi, sono la zona grigia. E la zona grigia, cioè per esempio nei lager nazisti erano gli stessi detenuti che aiutavano i tedeschi, o tutte le strutture esterne di tedeschi non nazisti che collaboravano al buon funzionamento di questa cosa, sono responsabili. L'altro punto fondamentale è: se si inizia a contestare il CPT di nuovo, e questa sembra l'aria, la spinta che c'è è molto positiva, dobbiamo però guardarli e affrontare il discorso da un punto di vista giusto. E il punto di vista giusto non è quello dei diritti dell'uomo, perché se lo affrontiamo da questo punto di vista non ne veniamo fuori. Quello è un lager dove la libertà umana viene privata. Il reato che hanno compiuto queste persone sono di essere poveri, alimentano un'ondata di razzismo gigantesca perché sono l'altro da noi, sono il diverso, ci fanno paura, e su questa paura si stanno costruendo politiche reazionarie e di controllo sociale potentissime in questo paese. Volevo solo dare un dato. Dopo che sono iniziate queste politiche repressive, negli ultimi 15 anni, quando c'è stata l'accelerazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, che comunque è una conseguenza diretta della società dell'informatica, tutto viaggia molto più veloce, di conseguenza ci sono state ristrutturazioni grosse, perdite di posti di lavoro, e si è ricominciato con un colonialismo, come è successo quando è incominciata la società industriale in Inghilterra, e alla guerra, che sono le uniche due cose che possono far recuperare i posti di lavoro. Di conseguenza c'è questa grande crisi che è sotto gli occhi di tutti. Entro breve, o anzi lo siamo già, gli extracomunitari stiamo diventando noi. Di conseguenza è molto facile che fra un po' il CPT, come tutte le politiche repressive che passano, prima passano per gli ultimi, e dopo un periodo brevissimo gli ultimi diventano i penultimi, e dopo un periodo brevissimo i penultimi diventano i terzultimi. Per cui è molto facile, ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché chi è costretto ad andare a lavorare per pagarsi un mutuo, una famiglia, è soggetto a uno stato di terrore, perché quando si parla di 1300 morti sul lavoro in Italia, facendo che un turno è di 8 ore al giorno, significa, mettendoci anche il sabato e la domenica, che ci sono un morto ogni 2 ore, più migliaia di incidenti pesantissimi sul lavoro. Qui c'è uno stato di guerra e fra un poco gli extracomunitari diventeremo noi, facendo passare il delirio che sia carcere, che sia manicomio, che sia CPT, noi legittimiamo questo stato di cose.
Allora, ciao a tutti, sono Andrea Ronchi, faccio l'avvocato e sono, direi, quintessenza della zona grigia, cioè nel senso che sono uno di quei soggetti che possono entrare all'interno di CPT quando viene chiamato da uno straniero che si trova appunto in necessità che qualcuno vada a controllare com'è la sua posizione. Carico a bastoni dicendo appunto sempre più grigio, no ma va benissimo, sono assolutamente
non era quello la zona grigia che stavo parlando.
No, ma adesso basta, adesso arriva ancora di più, nel senso che io sono una delle poche persone che ritengo di avere, aspetta, come si dice, il gradimento della prefettura per poter entrare all'interno del CPT, anche se ci sono delle situazioni generali da dover controllare, da dover valutare, e mi è capitato qualche volta di poter fare sportello legale all'interno del CPT, quindi di entrare dentro e di vedere che cosa succede e che cosa non succede. Non ho mica accettato molto volentieri questa situazione qua, nel senso che mi sono posto anche quei stessi dubbi, cioè nel senso, cazzo, entro dentro al CPT, che cosa faccio? Divento macchina? Divento ingranaggio? Che qual è il mio ruolo all'interno? Io penso, come posso dire, di avere un piccolo curriculum adesso qua su Modena, magari non mi si conosce molto, ci sono alcuni compagni che possono garantire, ecco, io spero il mio ruolo è quello di diventare granello di sabbia all'interno dell'ingranaggio e per forza, capito, devi entrare all'interno dell'ingranaggio per cercare in un modo o nell'altro di ostacolare quello che può succedere, quello che può succedere. Con grande rispetto però dell'altra posizione, che io considero assolutamente corretta, cioè è corretto, cioè su certe situazioni fai veramente fatica ad entrare in rapporto, questo è un rischio, è un rischio che io mi assumo, ad esempio mi assumo davanti a una platea di questo genere di dire, cazzo, io entro all'interno del CPT e faccio consulente legale per vedere se c'è qualcosa che si riesce a salvare. Trovo giustificazione su una situazione di questo genere nel momento in cui riesco a portare fuori una persona dal CPT, cioè nel momento in cui grazie al mio intervento riesco a vedere che c'è un qualcosa che non funziona e questa persona la riesco a vedere uscire dal cancello del CPT, dico, beh, ok, io mi sono sporcato, questa persona forse sono riuscita a pulirla, sempre con una estrema radicalità. Cercherò quindi brevemente di raccontare alcuni aspetti del CPT di Modena che forse quelli che non sono graditi non possono sapere, non possono raccontare. Non sarò assolutamente politico, sarò tecnico nel raccontare queste cose perché ritengo che qua elementi politici siano di analisi, siano già stati abbondantemente dipanati e che quindi ci sia bisogno soprattutto di una conoscenza la più oggettiva possibile, la più inattaccabile possibile da parte appunto nel momento in cui voi racconterete e analizzerete politicamente quello che magari io riuscirò a trasmettervi. Allora, all'interno del CPT di Modena c'è una situazione un po' particolare, perché vengono migranti di fatto da tutto il nord Italia. Voi non dovete sapere che nel nord-est, tranne Gradisca che è stato aperto da poco, non ci sono degli altri centri di permanenza temporanea. Via Corelli sulla Lombardia è assolutamente insignificante rispetto a quelli che sono soltanto le possibili esigenze della Lombardia, quindi Modena diventa il primo CPT utilizzabile da gran parte del territorio italiano dove ci sono dei migranti. Voi sapete che il migrante viene preso, trovato sul territorio, eccetera, portato in questura ti danno un'espulsione dove ti dicono perché viene espulso perché ti è scaduto il permesso di soggiorno, perché il permesso di soggiorno non l'hai mai avuto, perché ti abbiamo beccato con le mani nella marmellata da qualche parte, quindi decidiamo di mandarti via dal nostro paese. E quindi nel frattempo, per alcuni di questi, non per tutti, si entra all'interno dei centri di permanenza temporanea. Attenzione a un discorso, cioè la funzione reale è la funzione di propaganda dei centri di permanenza temporanea. I CPT in Italia contengono circa 1000 persone, le persone irregolari, quindi potenzialmente spellibili, sono oltre 1,5 milioni, quindi nemmeno uno su 1000 potrebbe entrare all'interno del CPT, cioè questo è ovvio, la persona che c'entra non gliene frega niente di questa statistica, lui è entrato e questo gli basta e avanza. Nello stesso tempo non possiamo pensare che i CPT siano una struttura per la sicurezza, perché non c'entra niente con la sicurezza, cioè se anche all'interno dei CPT ci mettessimo i peggiori criminali extracomunitari, eccetera, cioè sarebbe veramente una goccia nel mare. Cioè, allora uno mi dice, guarda, è un luogo che serve per propaganda. In realtà non è che sono queste persone, io vi assicuro che nella mia esperienza all'interno di centro di permanenza temporanea, l'ultima è stata stamattina a Bologna, perché c'avevo un ragazzo che è stato arrestato l'altro giorno, arrestato, vedi, mi viene, è stato arrestato, fermato, è stato accompagnato all'interno del GPT, però non è che ci sia molta differenza. Io la stragrande maggioranza delle persone che vedo all'interno del centro di permanenza temporanea sono persone però assolutamente tranquille, che non hanno mai avuto nessun problema con la legge, che vengono fermate ed espulse, punto, senza impegnarsi anche a trovare quei soggetti che potenzialmente potrebbero essere pericolosi. Attenzione, cioè, non è che giustifico che una persona che ha commesso un reato merita di andare all'interno del CPT, ma se devo ipotizzare una scala di soggetti, beh, ce ne sono ben altre rispetto alla badante moldava che è andata a fare la spesa. Il problema qual è? Parliamoci chiaro, se io fossi un poliziotto e a fine mese devo portare il mio rapportino al vicequestore dicendo quante persone ho arrestato, ho due strade: o mi fermo davanti a un supermercato e vedo qualche persona bionda truccata in modo pesante, quindi la individuo immediatamente come badante ucraino-moldava e le chiedo i documenti, non hai documenti, bene, ti prendo e ti fermo, oppure vado nei posti dove posso dire più complessi, dove magari rischio che qualcuno non sia d'accordo con questa mia volontà di arrestare, di fermare. Cioè, visto che alla fine gli dicono quante persone sono state portate all'interno di centri di permanenza temporanea, 50 ne ho portate quest'anno, sono riuscito a fermare 50 persone. Sì, ma chi hai portato dentro? Cioè, hai portato dentro dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere pericolosi, oppure hai portato dentro badanti, babysitter, domestici, lavoratori che hai trovato all'interno dei cantieri? Ecco, questo è un discorso che secondo me è molto vigliacco, ma lo dico, questo è un giudizio mio, però lo considero molto vigliacco nel momento in cui tu, come tutore delle forze dell'ordine, quindi mettendomi nella tua mentalità, dovresti cercare di creare, secondo il tuo punto di vista, un mondo più tranquillo, decidi di scegliere fra un gruppo di spacciatori, un gruppo di badanti, di andare a fermare le badanti, perché per te ovviamente è molto più comodo e meno rischioso. Quindi, tendenzialmente una statistica veramente a spanna, non più di una persona su quattro ha avuto un'esperienza di carcerizzazione prima del centro di permanenza temporanea. Questa è un'esperienza empirica, mia, personale, delle persone che ho potuto aver modo di vedere. Cioè, 3 su 4 sono persone assolutamente estranee da qualsiasi circolo criminogeno o di precedente carcerizzazione. Le persone entrano dentro, quindi vi ho detto, in teoria con un'espulsione. In teoria, perché queste persone all'interno del centro di permanenza temporanea di Modena, e mi è capitato di vederlo soltanto qua su Modena, non hanno il decreto di espulsione. Cioè, io vado dentro, faccio sportello legale, mi arriva Mohamed davanti, ciao Mohamed, mi fa vedere l'espulsione, non ce l'ho. Come non ce l'hai? No, a me fisicamente non me ne hanno lasciato una copia, quindi lui non sa se si trova dentro, per quale motivo. Adesso, vedere lo stato di angoscia e di frustrazione, almeno so, sono dentro perché c'è un motivo, cioè c'è un qualcosa, me lo giustifichi, l'ho mandato. No, la stragrande maggioranza delle persone che si trovano all'interno del centro di permanenza temporanea di Modena non hanno in mano il foglio dell'espulsione e quindi non riescono a sapere nemmeno fisicamente qual è il motivo. Il motivo in teoria lo potresti trovare all'interno di quella cosiddetta udienza di convalida, cioè nel senso, tutte le persone che sono all'interno del centro di permanenza temporanea sono assistite da un avvocato, se ce l'hanno loro bene, se non ce l'hanno loro gli viene dato d'ufficio, vanno di fronte a un giudice e si discute se è corretto o meno il fatto che questi stiano all'interno del centro. Le udienze possono essere più o meno complesse, dipende anche dal grado di conoscenza della normativa, di aggressività da parte dell'avvocato, del giudice. Allora, prima di tutto chi fa il giudice all'interno dei CPT è il giudice di pace. Sapete quante ore di formazione hanno avuto i giudici di pace sulla legge dell'immigrazione? Sulla Bossi-Fini, sulla Turco Napoletano, quelli che avranno magari sulla Amato Ferrero? Zero. Cioè, i giudici di pace non sono formati, nascono come giudici che dovrebbero risolvere le liti condominiali o i tamponamenti normali e incidenti stradali, e si trovano invece calati a dover discutere di diritti fondamentali delle persone, tutela della salute, libertà. Cioè, non hanno la struttura, magari delle conoscenze meravigliose, uomini eccezionali, ma non hanno la forma mentis di calarsi e di dover trattare una situazione come questa come una situazione di privazione della libertà personale. Cioè, soltanto nel 2002, quindi a 4 anni dalla nascita del centro di permanenza temporanea, si è avuto una sentenza della Consulta che ha detto no, attenzione, si tratta di privazione della libertà personale equiparabile a quella che è la carcerazione. Però mentre io sono in carcere ho l'ordinamento penitenziario, che è una bella norma con tutti i suoi bei regolamenti, più o meno giusti che siano, che mi dicono quali sono i miei diritti e quali sono i miei doveri, all'interno del centro di permanenza temporanea io questo non ce l'ho. Cioè, posso chiedere la cioccolata, posso chiedere il metadone, posso chiedere acqua, a chi mi posso rivolgere, cioè non esiste un regolamento. Io quando sono in carcere c'è una visita prima, mi viene detto, viene analizzata tutto il mio screening, mi viene detto di cosa devo fare, le cure che devo assumere, se sono compatibile o meno con il carcere. Questo con il CPT non esiste. Questo con il CPT assolutamente non esiste, perché è un luogo senza legge. Nel momento in cui tu entri all'interno del CPT non sai come vantare i tuoi diritti, non sai come poter pretendere minimamente quelle che sono delle garanzie minime che dovrebbero rispondere, che dovrebbero essere corrisposte, che dovrebbero essere date a qualsiasi essere umano, indipendentemente da razza, sesso, religione e quant'altro. Una piccola correzione, amico. Il fatto che gli italiani non possono entrare all'interno del CPT, perché sembrerà assurdo, ma divago un attimo dall'argomento tecnico CPT di Modena per un'analisi sull'ultimo decreto legge sulla sicurezza, che il governo aveva detto una cosa è certa, magari non aboliremo la Bossi-Fini, non fermo eccetera, però i CPT li supereremo, li limiteremo, li lasciamo così e non li peggioriamo, ecco, cioè arriviamo a questa mediazione, cioè piuttosto cioè, così non li peggioriamo. No, invece l'unico atto che fanno sull'immigrazione è quello di introdurre i CPT per i comunitari. Perché alla fine questo è successo, cioè il decreto legge 181, l'ultimo del 2007, ha consentito ai cittadini comunitari di entrare dentro i CPT. Però, ecco, questo qua è l'unico vantaggio che c'è stato, capito? L'unica modifica che c'è stata è stata che adesso i comunitari, compresi gli italiani, cioè, in teoria, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, parla dei comunitari, cioè io sono comunitario, cioè adesso non vedo perché, io se... Cioè, non è che dice tutti i comunitari tranne gli italiani, dice i comunitari per motivi di pubblica sicurezza, eccetera, posso entrare all'interno del CPT. Quindi io mi sento assolutamente da oggi equiparato a tutti gli altri cittadini extracomunitari. Sono dei dilettanti, le fanno anche male le norme. Cioè adesso, scusate se... una norma come la Bossi-Fini, per la quantità di articoli e il numero di procedimenti nei confronti della Corte Costituzionale che sono stati sollevati, è la norma che è stata più attaccata da parte dell'avvocatura, cioè è veramente brutta, cioè oltre che brutta politicamente, è fatta male, fatta con i piedi, e quindi nel dubbio consente ai giudici che un po' di pressione da parte della questura, o ho detto che sono tecnico e obiettivo, un po' di pressione da parte della questura, da parte dei poteri forti e quant'altro, se li hanno, li sentono. I giudici di pace sono dei precari della giustizia. Cioè voi non dovete pensare al giudice di pace tranquillo, capito, con la sua scorta, l'auto blu e quant'altro. Il giudice di pace è un povero Cristo, come me, che si laurea in giurisprudenza, che magari non ha la fortuna o la possibilità o il culo di riuscire a diventare avvocato o di riuscire a trovare un proprio spazio, fa il concorso e vince il concorso per un anno, 2 anni, massimo 4 anni, capito? E comunque una persona che dopo un po' viene accantonato, viene marginalizzato, e quindi anche questo soggetto qua, questo giudice di pace, a un certo punto dice, oh, piuttosto che andare contro la questura, ci devi pensare 2 volte, cioè... Posso andare contro una volta, posso andare contro 2, ma non posso fare poi il paladino della giustizia. Per dire qual è il clima che c'era a Modena, mi capita una ragazza, un po' di spiga, adesso non è che sto ad entrare dentro quelli che sono i problemi, mando immediatamente un bel fax all'ufficio straniero della questura di Modena, questi prendono e me le spedono lo stesso. Cioè, chiamo, dico, scusi, ma non mi ha nemmeno risposto. Mi parlo con il responsabile dell'ufficio straniero della questura di Modena qualche giorno prima dei suicidi che ci sono stati, e dice, ah, ma io mica devo rispondere agli avvocati. Con tutta calma prendo e attraverso delle conoscenze più o meno personali, eccetera, gli faccio fare un'interrogazione parlamentare su questa situazione qua, e il ministro dà ragione, come posso dire, a quella che era la mia posizione. Adesso, poveretta, la ragazza è stata rimandata in Brasile. Però bisogna anche iniziare ad avere degli atteggiamenti radicali nei confronti di queste persone, cioè farvi capire che il CPT, ok, è un luogo di non diritto, però cerchiamo in un modo o nell'altro di costringerli, di bloccarli, di fargli sentire che non è che hanno effettivamente campo libero, che possono fare tutto quel che vogliono. Bisogna in un modo o nell'altro cercare di disvelare, per questo serate come queste sono fondamentali, cioè cercare di fare in modo di levare quella patina grigia che si trova appunto sopra i centri di permanenza temporanea, facendo presente che all'interno dei centri di permanenza ci sono delle persone che non c'entrano niente con pericoli, con la sicurezza, con quant'altro, sono lavoratori, sono uomini, cioè io più che definirli uomini non li riesco a definire, sono uomini e donne come noi che partecipiamo questa sera e che casualmente hanno un passaporto diverso dal nostro, ma non è quello il problema, che cioè non cancelliamo qualsiasi discorso sulla sicurezza, cancelliamo qualsiasi discorso sull'ordine pubblico, concentriamoci esclusivamente sulle persone. Poi le analisi politiche ovviamente non possono che essere da me appoggiate sulla questione della marginalizzazione della forza lavoro, della mercificazione della forza lavoro e quant'altro, però nello stesso tempo oggi come oggi i centri di permanenza temporanea devono essere disvelati, cioè non si può pensare di assistere ancora a discorsi in televisione che quindi parlano un'opinione pubblica ben più ampia purtroppo di quella che abbiamo noi questa sera, di dire i centri di permanenza temporanea servono per la sicurezza. I centri di permanenza temporanea servono a niente e lo sanno anche loro, e ci si sta creando, perché questa qui è una cosa che è assolutamente discutibile, si sta creando un microcosmo che si ritiene autosufficiente all'interno di questi centri di permanenza temporanea. Misericordia, non ci sono volontari, cioè dimentichiamoci il concetto di volontari, sono tutte persone pagate poco, se lo vogliamo sapere, anche pagate poco, nel senso che anche all'interno della misericordia la stragrande maggioranza delle persone che lavorano all'interno dei centri di permanenza temporanea non hanno dei contratti di lavoro stabili, e che quindi anche loro stessi sono soggetti che si trovano all'interno di un percorso di assoluta precarizzazione. La mia esperienza con le persone che si trovano all'interno dei centri di permanenza temporanea, e parlo veramente da Via Corelli a Pian del Lager, cioè viste diverse, trovi non tanta gente che ha un approccio, come posso dire, ostativo, di contrasto con gli stranieri, cioè è difficile trovare persone che fanno battute o che almeno, come posso dire, per quel poco che posso aver visto io trovo una stragrande maggioranza di persone che non ne frega assolutamente niente, che sono lì per fare le loro 6 ore 20 o le loro 9 ore 20, dipende da qual è il tipo di turnazione, cercano di fare il meno possibile, cercano di portare a casa la pagnotta. Cioè è una cosa molto triste, cioè in un luogo come questo qua. Apro un'ulteriore parentesi, poi veramente lascio, perché immagino che ci siano tante altre domande da fare, tanti discorsi da approfondire. I centri di permanenza temporanea, su quello che raccontava prima Enrico, uno dei motivi previsti dalla legge è la tutela della salute. Cioè, nel senso, la legge dice il migrante sta all'interno del centro di permanenza temporanea se deve essere identificato, se è pericoloso socialmente o se ha bisogno di cure mediche. Abbiamo avuto modo appunto anche di apprezzare come funziona questo terzo elemento. Centro di permanenza temporanea e assistenza, infatti, CPTA. Se la dimenticano anche loro, noi che ce la dimentichiamo è una nostra scelta volontaria di chiamarli, cioè di dare il concetto di assistenza, ma la cosa bella è che se lo dimenticano anche loro, perché si firmano CPT di Modena, cioè stupendo, l'assistenza sono loro prima di dimenticarsi. Quindi niente, spero soltanto di aver portato un piccolo contributo di conoscenza, e se mai ci fossero delle domande, non so, su qualcosa di concreto sui centri di permanenza temporanea, purtroppo mi rendo conto di essere uno dei pochi che può dare delle risposte su come un minimo funzionano all'interno, cioè mi verrebbero tanti altri episodi da raccontare, da dire, cioè, ne racconto un altro che è abbastanza significativo, di una ragazza che posso dire che è fuori di da Reggio Emilia adesso, tranquilla, eccetera, ma che questo qua aveva fatto una denuncia perché gli avevano venduto un permesso di soggiorno falso. Questo qua, capito, cioè tanti permessi di soggiorno sappiamo tutti che si comprano, cioè si comprano o al mercato nero o si comprano perché paghi un datore di lavoro perché domani alle 8 del mattino ti faccia i flussi. io come cittadino straniero non so in questo momento se ho dall'altra parte un datore di lavoro che mi fa la domanda dei flussi o se ho uno che con l'enciclo stile mi stampa un permesso di soggiorno. Lei era talmente convinta di avere un permesso di soggiorno vero che va in questura per chiederne il nuovo. E se dico, sì, adesso ti aspetti un attimo che te lo rinnoviamo. Mi sono preso e portato all'interno del centro di permanenza perché con processo penale per possesso di documenti falsi. Niente, da me, capito, riesco a interagire con questa ragazza e dico, ok, iniziamo, dimmi tutto, chi è che ti ha dato, quando, come, perché, iniziamo a fare la denuncia. Era agosto, era il 22-23 agosto di quest'anno. Secondo poi un pubblico ministero ha voglia di leggersi il 22 agosto la denuncia di sta ragazza della Moldova? No, non ci pensi nemmeno. Rimane dentro il CPT, riesca ad ottenere di sospendere l'espulsione fino all'ultimo momento per consentire al pubblico ministero di dare comunque il nulla osta alla permanenza in Italia. Pubblico ministero, perché nulla letta, capito? Non gliene frega niente. E quindi, capito, la ragazza viene presa e portata su un aereo. I miei consigli sono serviti a qualcosa ad un certo punto. Inizio ad andare di matto, sbattere la testa ovunque, la prendono e la riportano al centro di permanenza temporanea di Modena. Il giorno dopo arrivo immediatamente e la vogliono di nuovo portare via. La vogliono di nuovo fisicamente portare via. Quindi allora a questo punto lei decide, una scelta radicale, si spoglia, per fortuna è agosto, si spoglia assolutamente nuda, butta via tutti i suoi vestiti e dice adesso voglio vedere se mi caricate sull'aereo nuda, cioè come mamma mi ha fatto. Praticamente la riescono a coprire con una coperta, qualcosa. In una situazione di questo genere io prendo il mio cellulare con questa che inizia ad urlare, a sbrattare eccetera, chiamo il pubblico ministero e gli dico io mi trovo un CPT di Modena, si ricorda che avevamo fatto questa denuncia? Mi sa dare una risposta perché tra un po' la caricano di peso, la addormentano e la cacciano, capito, su un aereo verso la Moldova. Ah, la denuncia? Sì, ce l'ho in scadenza, adesso la leggerò nei prossimi giorni. Non hai capito, fratello, cioè questa qua fra mezz'ora è fuori, cioè non è che... Allora dice, sì, va bene, allora adesso la leggo. Però non è una cosa tanto grave, che cos'è un documento falso, eccetera. No, ma la legga, per favore. Dentro, capito, alla fine la ragazza ne aveva raccontato e si riusciva a capire che c'era un'associazione vera e propria di persone che prendevano dei documenti probabilmente da qualcuno della questura che gli dava vuoti, altri li riempivano e li vendevano agli stranieri. Mi chiama dopo un quarto d'ora il pubblico ministero, ma è gravissimo, è gravissimo, è gravissimo. E alla fine, capito, la ragazza si trova adesso a Reggio Emilia, però questo è il mondo nei confronti del quale noi ci dobbiamo trovare, capito? Cioè, non è che basta dire c'è la legge va applicata da uomo, va applicata da persone che dovrebbero avere una sensibilità, cioè se i magistrati sono i primi a pensare che comunque all'interno del centro di permanenza temporanea è un luogo dove non gliene frega più niente, i datori di lavoro quando sanno che un loro lavoratore in nero va nel centro di permanenza temporanea sono contenti, si sono liberati di qualcuno che non gli andrà mai più a chiedere buste paga, retribuzione arretrata e quant'altro. Un'altra cosa che mi è successa, appunto, essendo zona grigia, una persona è stata effettivamente espulsa, si è andato dentro, gli ha fatto l'avvertenza di lavoro e questa persona qua sono riuscito a mandargli il mese scorso in Marocco 3-4 mila euro di retribuzione arretrata. Sarà servita poco, sarà servita tanto, non lo so, però questo è l'unico modo che da tecnico, da avvocato riesco ad avere nei confronti dei centri di permanenza temporanea. Poi, come posso dire, ci vediamo il 22 in piazza.
La zona grigia che intendevo io sono quelli che collaborano,
vabbè,
che si giustificavano in tutte le epoche, in tutte le storie, e eseguivo solo degli ordini. Chi va a cagare il cazzo non lo ritengo zona grigia, cioè sono loro che ti ritengo zona grigia.
Allora adesso procediamo con altri interventi, siccome ne abbiamo già 3 o 4, diciamo, già segnati, se qualche realtà o qualche individuo ci tiene a fare intervento, se magari giusto viene qua e me lo dice, così anche giusto come tempi riusciamo a regolarci. Adesso passo la parola a Giuseppe del laboratorio Crash di Bologna.
Ciao a tutti, la faccio molto breve perché comunque siamo in molti che vogliamo parlare. Mi focalizzo solo su una questione che in qualche modo è già stata anche sollevata prima da parte di alcuni compagni, cioè prima si citava come nei fatti il CPT stia diventando un modo, un modello a cui guardare per amministrare tutta una serie di conflitti che sorgono all'interno della società. Io credo che il CPT, nonostante sia una struttura che è ancora in formazione, questo dobbiamo averlo ben presente perché è soggetta a continui mutamenti, ogni volta delle nuove forze di legge, delle nuove proposte di legge vanno ad intaccare, a modificare alcuni dei particolari che guardano il CPT, io credo che questi passaggi vadano colti all'interno di un processo più complessivo che fa del CPT, di quel modello di internamento, che fa di quei parametri con cui amministrare la società, un modello che si proietta su tutto il resto della società, su due livelli. Da un lato quello del ricatto, perché il CPT sappiamo benissimo che anche l'avvocato citava prima come non rappresenta in alcun modo una soluzione neanche a quelle allucinanti campagne di paura e di insicurezza sociale che vengono lanciati da politici, amplificati dai media, eccetera, eccetera, non hanno nessun ruolo nel contrastare queste presunte insicurezze, questo degrado a cui si assisterebbe negli ultimi anni. Quindi indubbiamente hanno un ruolo che è quello di ricatto su chi viene in Italia, chi migra autonomamente, chi decide di lasciare il proprio paese natale per spostarsi, per cercare migliori condizioni di vita o anche solo per la volontà di spostarsi. Non credo ci si debba focalizzare troppo su quelle che sono le ragioni che spingono una persona a migrare, non credo che sia né giustificatorio né accusatorio il fatto che si muova per lavorare piuttosto che per girare, perché ha voglia di spostarsi o quant'altro. E in questo senso agisce come ricatto perché quotidianamente rimane come forma per cui tutta una serie di altri parametri sociali devono essere rispettati. Sappiamo benissimo come chi finisce nel CPT magari non sia questo mostro di pericolosità rappresentato dalla società, lo scriveva ben prima l'avvocato, però quel che è certo è che di sicuro proprio su alcuni comportamenti sociali, su alcuni atteggiamenti sociali, il CPT agisce come ricatto, come minaccia costante, quindi come strumento anche coercitivo. E di sicuro un altro aspetto che ha il CPT su un ruolo sociale che va ben oltre la popolazione migrante è quello di interazione diretta con la forza lavoro. E questa cosa la vediamo non solo per come sono i CPT oggi, ma anche per come ad esempio questo governo di centro-sinistra li prospetta per il futuro. Vediamo la rielaborazione di una legge sull'immigrazione, la vostra amata Ferrero, che punta tutto sul fatto che i CPT siano uno strumento cardine per regolare i flussi di forza lavoro tra i paesi. Vediamo come si sposta addirittura non più dall'Italia, ma dai paesi di origine, il modo in cui viene selezionato chi può migrare come non clandestino e quindi come lavoratore, perché non esistono altre condizioni, o lavori o sei clandestino. Qua è una messa al lavoro di tutta la popolazione migrante, le persone non potranno più migrare sulla base di quelle che possono essere delle spinte vitali proprie, dei tentativi di cercare migliori condizioni di vita, ma solo per lavoro. Queste cose vengono addirittura esportate diciamo nei paesi d'origine. La condizione di clandestino non nasce più nel varcare la frontiera, nasce nei paesi d'origine quando non ti vai a iscrivere a degli uffici di collocamento per l'Italia. Nel momento in cui non frequenti e superi degli esami di lingua italiana nel tuo paese di origine, tu già sei clandestino. Però la cosa più interessante credo sia vedere come questo si riflette poi sulla vita di tutti noi, perché è chiaro che nel momento in cui è sulla condizione di migrante, sulle condizioni di emarginazione sociale, sulle difficoltà ad affrontare delle condizioni di vita sempre in peggioramento dei migranti, e noi leggiamo il CPT su chi vive questa situazione, vediamo anche come ci siano costantemente all'interno della società degli atti di resistenza, di sabotaggio, delle rivolte, e ben venga che si moltiplichino questi atti, perché esistono i CPT da cui la gente giustamente e legittimamente scappa, tagliando le cinzioni, fuggendo, ritornando a una condizione di clandestinità forzata a cui tutte queste leggi li condannano. Esiste questo, esistono anche altri esempi che vediamo nel mondo di come all'emarginazione sociale si risponde, e ci sono dei tentativi di reagire a quelle che sono queste condizioni forzate, e mi viene subito in mente il modello sociale francese, cosa ha prodotto negli ultimi 50 anni, e vediamo le esplosioni all'interno delle banlieue di una rabbia accumulata in decenni di politiche securitarie, di politiche di negazione delle libertà personali, di politiche costrizione al lavoro, e dall'altro lato, perché il riflesso inevitabile nel momento in cui va in crisi un sistema produttivo, dei rifiuti umani, che diventa nel momento in cui il modello francese della fabbrica che attirava nelle periferie attorno ai centri industriali forza lavoro migrante è andata in crisi, tutti coloro che lavoravano lì sono diventati spazzatura, è diventata gente da escludere dalla società, è diventata gente da ricacciare all'interno di luoghi invisibili della società in cui lasciarli a marcire in assenza completa di soddisfazione dei bisogni, eccetera, eccetera. E oggi, per fortuna, si esprime tutto questo con l'esplosione delle banlieue, con il rigetto della presenza dello Stato solo come forma di polizia. Arrivo al nocciolo, cioè al fatto che in realtà questi modelli sociali che vengono presentati come sporadici, CPT sono stati introdotti parlando esplicitamente di clima emergenziale, no? Di come contrastare il fenomeno della clandestinità, o comunque se anche nella formulazione delle leggi non erano queste le parole che venivano usate, era chiaro come fossero una risposta al fatto che gli stati, i governi stessero recependo quelle che fino a pochi anni fa erano parole d'ordine di formazioni dell'estrema destra, sto parlando di squadristi, di Forza Nuova, erano lì, è lì che sono maturati gli atteggiamenti che oggi vediamo fatti Stato, fatti governi, fatti leggi, di esclusione, di criminalizzazione di intere fasce sociali. Beh, questi modelli oggi pertengono a tutti e non è solo, anche se è una cosa importantissima, abbiamo visto il decreto Amato in materia di sicurezza, che veniva anche citato prima, per la sua capacità di estendere quella che è la condizione di clandestino ben oltre i cittadini extracomunitari, ma non c'è neanche una questione all'ordine del giorno, soprattutto per quello che riguarda i cittadini rumeni, e lo vediamo oggi perché le espulsioni, ora non ho i dati aggiornatissimi, però... Solo rumeni, però non ho i dati aggiornatissimi, a due settimane fa si parlava di 177 espulsioni, di cui 44 fatte a Bologna. Questo qua lo voglio dire per far vedere anche come in realtà questi siano meccanismi che non si fondano sulla pericolosità sociale, su non so quali parametri, sono risposte propagandistiche, risposte coercitive, a quelle coercitive perché ovviamente la propaganda si applica verso il cittadino bene, ma anche chi vive queste situazioni come noi, chi è costantemente criminalizzato, queste situazioni diventano anche dei limiti entro i quali si può muovere, vogliono creare degli argini a quelle che sono le possibilità di mobilitazione politica, di conflittualità sociale, è in questo modo che si esplicano. A Bologna non a caso si è giudicata oltre un quarto di quelle che in tutta Italia sono le espulsioni di cittadini comunitari rumeni, proprio grazie a quello che è stato l'inaugurazione, il pompa magna da parte del sindaco Cofferati di una campagna per la legalità, per la criminalizzazione del diverso, per la criminalizzazione delle fasce sociali più deboli. Ma questo si esplica anche e soprattutto nei posti di lavoro, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui si vincola all'accettazione di qualsiasi tipo di condizione lavorativa pur di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, sappiamo benissimo quali sono i meccanismi che poi si riflettono anche su di noi come forza lavoro precaria oggi, perché nel momento in cui si va a costituire un esercito industriale qualsiasi condizione lavorativa, sappiamo benissimo che ci vuole poco perché questa condizione si vada a riflettere su tutti gli altri. E se questa cosa non ce lo ricordiamo noi, per fortuna ci sono altre, per fortuna, ironicamente, per fortuna ci sono altre a ricordarcela. Perché il decreto Amato, oltre ad aver introdotto questa possibilità di espulsione per i cittadini comunitari, ha introdotto anche delle altre variabili che vanno a dare maggiori poteri ai sindaci, ad esempio, e adesso assistiamo a un gruppo di 50 sindaci del nord-nord-est d'Italia che iniziano a voler introdurre all'interno dei loro territori delle misure per cui chi ha meno di un tot di reddito non può risiedere all'interno di una città. Uno degli esempi, ce ne sono molti altri, chi vieta matrimoni misti, chi va ad individuare sempre dei discrimini di classe rispetto a quelle che sono le possibilità di guadagnarsi delle condizioni di vita dignitose, vivere serenamente all'interno della città, oppure produrre conflitto quando queste cose ci vengono impedite all'interno delle città. È chiaro che questa è una cosa che riguarda tutti, che non può essere arginato come un problema dei migranti. Dobbiamo smettere di pensare che i CPT, che questi lager, siano un problema dei migranti. Non lo sono, è un problema che riguarda tutti noi, e che riguarda tutti noi perché i riflessi di questo modello, che è occasionale, stanno diventando sempre più normativi, stanno dando vita a una costituzione materiale valida per tutti e tutte, che è fondata sugli stessi parametri con cui oggi si cerca di amministrare la forza lavoro migrante. Quindi per questo io ovviamente rinnovo per tutti quelli che siamo qua la partecipazione all'iniziativa del 22 dicembre, io credo che sia importante riuscire ad articolare all'interno dei territori quelle che sono più iniziative possibili, sia per denunciare quelle del clima, di insicurezza che queste politiche producono, che le politiche in materia di welfare producono, ma credo che sia altrettanto importante riuscire a sabotare questi meccanismi, riuscire a essere quei granelli di sabbia che non solo dentro, ma anche fuori, sanno intaccare e ostacolare ogni tentativo da parte del padronato, perché di questo stiamo parlando, lo si diceva prima, chi è che stabilisce questi decreti flussi, chi quindi stabilisce l'entità di questo esercito industriale di riserva, chi decide quanti possono lavorare e a che condizioni possono lavorare, spalleggiato da questo governo, da quelli precedenti come da quello precedente ancora. Si tratta di costruire un conflitto, conflittualità internazionale che vada ad intaccare tutti i tasselli di questi meccanismi, perché solo in questo modo si possono contrastare non solo questi tentativi, ma si può anche tornare a parlare di della soddisfazione dei nostri bisogni, della soddisfazione anche dei nostri desideri, si può tornare a parlare di contrastare la precarietà, si può tornare a parlare della conquista di quelle che sono delle condizioni di vita più dignitose. Io quindi questo è l'invito che rinnovo, lascio la parola.
Allora, io sono Maria, mi occupo di sindacato della RGB, che è un sindacato di base. Io dico che molte cose sono state già dette, quindi mi rimane poco. Direi che sono d'accordo con tutte le attenzioni che avete voluto sollecitare. È vero, è un lager il CPT, ma è un lager multifunzione. La funzione principale, l'abbiamo detta tutti, è quella di organizzare, contenere e sfruttare meglio la forza lavoro. Poiché se ne è discusso abbastanza, vorrei affrontare solo un altro aspetto. È vero, serve per sfruttarli, per utilizzare un abbassamento a tutti i livelli di diritti, di qualità della vita, del lavoro, tutto quello che si può risparmiare sugli extracomunitari, sui comunitari appena arrivati, sugli stranieri. Serve per poter dire agli italiani: ragazzi, questa è la realtà, non ci sono altre possibilità, bisogna adattarsi, bisogna aumentare la moderazione salariale, bisogna aumentare la flessibilità, perché precarietà pare brutto. Il problema infatti verte molto sulle parole, perché verte molto sulle emozioni. Non a caso aspettano come gli avvoltoi che succeda qualcosa che scuota gli animi, perché quello è il momento, come ho visto in un documentario presentato a Vicenza proprio, dove si parlava dello shock. Nel momento in cui una popolazione subisce lo shock di uno stupro, di un omicidio, di una cosa che scuote emozionalmente, quello è il momento in cui gli si può assestare un colpo che non riuscirà a parare, un colpo che gli arriva quando è più indifeso. E noi, quando siamo stati indifesi come italiani, ci hanno propinato le leggi peggiori. Ogni tanto esagerano, poi cercano di tornare insieme, sono stati richiamati dall'Europa perché abbiamo degli atteggiamenti troppo xenofobi, siamo stati richiamati dall'agenzia dell'ONU perché abbiamo un lavoro troppo precario, siamo agli ultimi posti nelle graduatorie per quanto riguarda l'informazione e quanti altri sono i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Oltre alla moderazione salariale, dicevo, e al contenimento della spesa, c'è la carne da macello che serve per la produzione. Direi che la maggioranza della carne da macello viene dagli stranieri, perché gli stranieri sono costretti ad accettare di tutto. Anche gli italiani non è che hanno molto la puzza sotto al naso ultimamente, però ci sono dei lavori che magari la mamma, pur di non farti andare proprio nel posto peggiore della fonderia o nel posto più inquinato da un'altra parte, ti fa fare il bamboccione piuttosto finché può, finché le pensioni possono avere ancora
un minimo di capacità di spesa.
Quello che sta succedendo anche adesso è comunque l'esternalizzazione dei centri di permanenza temporanea. E i centri di permanenza temporanea si stanno spostando fuori i confini dell'Europa. Vediamo quello che succede in Libia, vediamo dalla parte est, abbiamo un centro di permanenza temporanea dove lì non c'è nemmeno quel poco di Commissione europea che valuta che vengono rispettati i diritti umani. Tra l'altro le persone vengono anche abbandonate, in Libia non sono gli indici da dove vengono, non si sa fare lo stesso, gente che muore nel deserto, tanto chi se ne importa. Quindi saremo presenti comunque il 22 a Modena, saremo presenti in tutte le città in cui ci sarà una mobilitazione contro i CPT, perché è una questione di dignità, è una questione di vita ed è anche una questione di lotta.
Beh, io volevo dire soltanto una cosa, non era un intervento costruito, era semplicemente una riflessione che mi era venuta. E appunto è che sicuramente è vero il discorso dei flussi di manodopera internazionale, dello stato d'emergenza e di tutto ciò che ha costruito i CPT in Italia. Però dal mio punto di vista bisogna porsi anche una domanda, che è il motivo per cui il CPT è stato costruito in questa città. In tutto il nord Italia i CPT sono stati costruiti soltanto nelle grosse città, a Milano, a Torino, a Bologna. Sono stati, cioè, il CPT di Gradisca, quello sulla frontiera verso la Slovenia, oppure sono nel sud Italia, in zone dove arrivano le barche con gli immigrati. A Modena invece è l'unica città di provincia che ha costruito il suo lager personale, l'unica città di provincia che ha sentito questa esigenza, sotto le spinte delle firme della popolazione, come dice Giovanardi, sotto le spinte probabilmente delle esigenze di speculazione della misericordia e via dicendo. Secondo me questa riflessione ci deve essere, anche considerando il fatto che in tutto il Veneto, in tutte le zone dove ci sono amministrazioni che ci dicono politicamente più affini a questi orizzonti mentali, lì non è stato costruito nessun CPT, mentre a Modena, in questo territorio, vi è un controllo politico, economico e sociale di una parte politica, di un gruppo di potere, di un blocco di potere tra le cooperative, il sindacato e il PDS, che da sempre controlla il territorio, che si sente così certo del proprio potere che oltre al CPT di Modena si è preoccupato di costruire anche quell'altro lager nella città di Castelfranco, qui vicino a una piccola città di provincia, dove ha costruito questo progetto pilota presente praticamente solo a Modena, in un'altra città in tutta Italia, in cui sono riusciti a mettere insieme una comunità di recupero per tossicodipendenti dove ti fanno lavorare 15 ore al giorno e dove la sera come premio ti chiudono dentro una cella. Questo posto l'hanno costruito a Modena, il CPT l'hanno costruito a Modena, non in altre città. Io ritengo semplicemente questo, che l'analisi sul CPT non possa prescindere da un'analisi sulla città di Modena, sull'analisi sul fatto che tutte le città stanno venendo militarizzate, tutte le città sono piene di telecamere, ci sono le ronde della polizia, le retate, tutte le città stanno costruendo i ghetti in cui sbattere dentro gli immigrati per permettere appunto di controllarli meglio. A Modena però c'è un di più che non viene mai preso in considerazione, un di più che non è equivalente neanche a quello di una grande città. Secondo me anche il 22, anche tutte le mobilitazioni che si occuperanno del CPT di Modena dovranno prendere in esame questo, dovranno portare alla cittadinanza, come si suol dire, questo problema, il fatto che una città che si è costruita la reputazione della tolleranza, dell'integrazione, del benessere, è stata capace attraverso la difesa, attraverso l'ideologia della difesa di questo benessere, di costruirsi un lager in periferia. È la città che, quando c'è stata la campagna stampa dei giornalisti di stermina il rumeno, caccialo, fai modo di sprangarlo, brucia i campi rom, perché questo che è stato detto dai politicanti, questo che è stato detto dai giornalisti, a Modena tutto questo non è successo, non c'è stato bisogno dei fascisti che andavano a bastonare e incendiare i campi, perché a Modena ha un'amministrazione che già da più di 10-15 anni sta costruendo un percorso di sistematico smantellamento delle comunità rom, che le sta smembrando, le sta ricostruendo, sta ricostruendo dei microcampi familiari per imporgli il nostro modo organizzativo, il nostro sistema sociale. Gli sta pagando per mandare a scuola i figli, in modo che i figli imparino l'italiano, in modo che i figli si dimenticano la loro lingua, la loro cultura, e che un domani siano pronti per entrare in fabbrica, per diventare carne da macello nelle fabbriche dei modenesi. Il modello sociale modenese è questo, il modello sociale modenese è quello che ha prodotto il CPT di Modena, oltre all'impianto legislativo, oltre allo stato, diciamo, dell'organizzazione più in generale degli interessi che escono da questa città. Ho soltanto questa riflessione da portare.
Direi che possiamo concludere qua. Grazie a tutti della partecipazione.